Apriamo la parola di Dio nell'Epistola di Giacomo al capitolo 1, versetti da 19 a 25. Giacomo 1, versetti 19 a 25. Perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non promuove la giustizia di Dio. Perciò, deposta ogni lordura e residuo di malizia, ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare le vostre anime. E siate facitori della parola, e non uditori soltanto, ingannando voi stessi. Poiché, se uno è uditore della parola e non facitore, è simile a un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio. Egli osserva se stesso e poi se ne va, dimenticando subito com'era. Ma chi esamina attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, e persevera in essa, non essendo un uditore dimentichevole, ma un facitore dell'opera, costui sarà beato nel suo operare. Amen. Fin qui. E continuano le riflessioni sul tema per la sua gloria. E queste riflessioni che il Signore ha messo nel mio cuore hanno come tema proprio lo stare alla sua presenza alla ricerca, lo stare alla sua presenza alla ricerca del mio personale peccato. E questi versetti hanno particolarmente parlato al mio cuore. Se vi ricordate, l'ultima volta abbiamo letto i primi versetti del capitolo 1 e abbiamo riflettuto proprio sull'ascolto, sull'importanza di stare alla presenza di Gesù in ascolto, di aprire il nostro cuore e di ascoltare ciò che Lui ci vuole dire, ciò che Lui vuole fare di noi, ciò che i Suoi piani, i Suoi progetti, ciò che Lui ha in mente per noi. E questo dobbiamo proprio farlo, compierlo, pienamente consapevoli e non dimentichevoli di un fatto importante, e fin tanto che noi governiamo qualcosa con la nostra mente, nella nostra vita, siamo una disgrazia per noi stessi e per gli altri. Lo abbiamo sperimentato quando eravamo lontani dalle vie di Gesù, quando non lo conoscevamo ancora, perché non ci aveva ancora aperto gli occhi. Fin tanto che Gesù non ha aperto i nostri occhi e non ci ha donato del suo spirito, abbiamo visto che ogni passo che facevamo eravamo una disgrazia, non facevamo altro che danneggiarci, che farci del male, che distruggerci. L'uomo può soltanto andare diretto alla distruzione, nasce ed è sul binario per l'autodistruzione. Perciò è importante che non dimentichiamo da dove siamo venuti, dove il Signore ci ha presi. Dobbiamo ricordarcelo tutti i giorni, tutte le mattine quando ci alziamo. Dobbiamo tenere ben presente dove il Signore è venuto a raccoglierci, dove eravamo, come eravamo ridotti, che disastro eravamo per noi stessi, preda di buffonerie, di stoltezze, di iniquità, peccati, i peggiori peccati possibili, e l'iniquità che vi era dietro, terribile. E teniamo ben presente che la nostra mente rimaniamo e siamo peccatori. Chiunque dice di essere senza peccato, è scritto nella parola, lo fa bugiardo. Ed è importante tenere ben presente che il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno. Lui certamente ci ha donato il suo spirito, certamente è venuto a dimorare in noi, ma siamo in questa situazione, non possiamo fare altro che constatarlo, che nel momento in cui il nostro cuore inizia a lavorare, inizia a concupire, inizia a partorire, a concepire maldicenza, non siamo e rimaniamo un danno. Questo perché è importante che lo constatiamo, perché constatando questo, certamente questo fa sì che riconosciamo ciò che noi siamo. Siamo e rimaniamo polvere. Gesù, per la sua grazia, dobbiamo cercare la sua grazia, dobbiamo cercare il suo volto e far parlare Lui, far lavorare Lui, far lavorare il suo spirito. Perciò, come comincia il capitolo 1, l'Apostolo batte su questo punto. Perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto ad ascoltare. In particolare questi sei versetti mi hanno particolarmente parlato per come si sussegue, perché viene usata una terminologia e vengono esplicitati i concetti in maniera molto bella, molto ricca, proprio riconosco proprio che è una parola particolarmente potente questi versetti. Si parla dello specchio, colui che non è un facitore è simile ad un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio. Ma che meraviglia, ma che frase, che parola. Se uno è uditore della parola, rileggiamo questo versetto 23, se uno è uditore della parola e non facitore, è simile ad un uomo che osserva che cosa? La sua faccia naturale in uno specchio. A me ha spiazzato questa parola, mi ha bloccato, non avevo parole per descrivere che magnificenza che c'è dietro, in particolare a questo versetto, ma tutti e sei che sono oggetto di particolare riflessione. Tutta la parola è meravigliosa, ma questi sei versetti da cui partono queste riflessioni proprio questa sera sono proprio particolarmente ricchi. Perciò deposta, versetto 21, ogni lordura e residuo di malizia. Eh sì, la confessione. Come possiamo ascoltare e stare alla presenza del Signore se non deponiamo ogni lordura e, attenzione, residuo di malizia, il residuo. Il Signore vuole che scaviamo, che deponiamo ogni residuo. Poi ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi. È piantata in noi. Il Signore ha piantato in noi il suo seme, il suo spirito, la quale può salvare le anime vostre. La parola piantata in voi può salvare le vostre anime. È bello quel può, perché? Perché dopo c'è il versetto 22. Cosa dice il versetto 22? E siate facitori. Sì, perché non dobbiamo essere degli uditori dimentichevoli. Quante volte mi veniva in mente, mentre riflettevo questo versetto, a diverse volte, in particolare in centro, in Via Emilia, quando il Signore ci ha mandato ad evangelizzare, e ricordo che il fratello Crescenzo invitava le persone ad accettare e alcuni gridavano, dicevano sì sì io credo, sì sì, e poi tiravano dritto, poi sparivano, sì io credo, e poi rimanevamo tutti lì così, ma cosa credi? Non c'è lo spirito, crede chissà cosa. Tra l'altro anche la parola credente è una parola, credente sì, ma cosa crede? Perché lì la parola è un pungolo. E siate facitori della parola e non uditori soltanto. Eh sì, perché il Signore cerca il frutto, ricordiamolo. Quanti passi, la vita e i tralci, pensiamo al Vangelo di Giovanni. Il Signore spreme quella vigna, la taglia, la pota, vuole vedere il frutto. Sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira. Che meraviglia la parola. E così il Signore ci invita ad essere facitori della parola, deposta ogni lordura e residuo di malizia, affinché non inganniamo noi stessi. Fratelli, è fondamentale che andiamo davanti alla parola chiedendo al Signore di non essere ingannati. Perché il Signore può parlare, però c'è, può entrare da un orecchio e uscire dall'altro. Ciò che il Signore ci vuole dire può entrare da un orecchio e uscire dall'altro. Tra l'altro il maligno cerca sempre di operare affinché dimentichiamo facilmente ciò che abbiamo meditato, ciò che il Signore ha detto ai nostri cuori. Il maligno lavora, cerca di buttarci, di riempire le nostre giornate di fango. Io mi rendo conto proprio che il maligno oggi particolarmente ha cercato di riempire la mia, costantemente, tutto il giorno, la mia mente di fango, di pattumiera. Basta accendere una televisione e vediamo pattumiera, vediamo spazzatura. Ogni spazzatura, si parla di tutto, di ogni pattumiera, tranne che di Gesù. Se ci pensiamo è così. Se apriamo un qualsiasi giornale, rivista, televisione, si parla di tutto, ma non si parla di Gesù. Non si parla di Gesù. È incredibile. Il nome di Gesù non esiste. È scomparso. Si parla di tutto. Io siamo tornati da un piccolo periodo di vacanze, mi è capitato di vedere alcuni bambini. E a un certo punto una bambina usciva dal suo camper, aveva in mano 3 cellulari a mo' di ventaglio, non sapeva quale scegliere. Si parla di tutto, ma non di Gesù, 1000 contenuti, 1000 cose. Gesù mai. Perciò dobbiamo andare alla sua presenza studiando noi stessi, ascoltando, deponendo ogni lordura, residuo di malizia, inginocchiandoci alla sua presenza, consapevoli che siamo inutili e un danno per noi stessi. Chi chiedendo proprio al Signore di parlare i nostri cuori, di spalancare, di spaccare i nostri cuori, di rompere i nostri cuori, affinché questo cuore spaccato possa, un cuore rotto, distrutto, possa veramente ascoltare e ricevere la parola di Dio. Piantata, versetto 21, piantata in voi. Piantata in voi, piantata. Bello questo termine, piantata. E poi dicevamo, versetto 23, se uno è uditore della parola e non facitore, è simile a un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio. Io mi è venuto in mente lo specchiarsi. Lo specchiarsi in un certo qual modo richiama la vanità. Le persone che amano particolarmente stare davanti agli specchi hanno una sorta di vanità, di idolatria di se stessi. Infatti la parola dice: se uno uditore della parola e non facitore è simile a un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio, egli osserva se stesso e poi se ne va. Come quelle persone che purtroppo preghiamo perché noi non siamo migliori di loro, quelle persone, mi riferisco a quelle persone che è capitato che in centro proclamassero sì di credere, ma poi prendono e se ne vanno. E poi se ne va dimenticando subito com'era. Chiediamo proprio al Signore di sederci a ammirare il suo volto, a stare alla sua presenza desiderosi di guardare, di ammirare il suo volto, di ascoltare la sua voce, di essere riempiti dalla sua parola affinché non inganniamo noi stessi. Potremmo essere nella prova, nella distretta. Il maligno cercherà in tutti i modi di distrarci. L'opera primaria del maligno verso i suoi figli è tenerci lontani il più possibile dalla parola, dalla verità. È la prima opera primaria. Distanza tra la parola, il maligno lavora lì in mezzo, il maligno sta lì in mezzo. Tra noi e la parola, a volte siamo magari in camera, giriamo per casa, vediamo la parola appoggiata su un tavolo, tra noi e la parola lì in mezzo c'è il maligno, è lì, fa una, messo a mo' di barriera, che cerca di dividerci e noi magari cercheremo anche, animati da buone intenzioni, di avvicinarci cercando di impegnarci. Però nel momento in cui noi cerchiamo di accostarci alla parola e cerchiamo di impegnarci, lì il maligno ha partita facile perché ci può placare facilmente, ma nel momento in cui alziamo lo sguardo e guardiamo il Signore, diciamo: Signore, io non sono in grado di accostarmi a quella parola, a quel punto il maligno è sconfitto e la parola è pronta per noi. La parola è pronta. Se invece cerchiamo di impegnarci in tutti i modi, di accostarci, pensiamo alla nostra cameretta, no? Quando chiudiamo la porta abbiamo davanti quello scrittoio, quella scrivania su cui è posata la parola. Nel momento in cui chiudiamo la porta, tra di noi e quella scrivania, lì in mezzo c'è il maligno che è pronto a bloccare. In quel momento dobbiamo veramente alzare lo sguardo a Gesù e dire: Signore, io non sono in grado di leggere, non sono in grado di pregare, non sono in grado di ascoltare. Sono una disgrazia, però sono qui, parla, tacita il mio cuore, parla tu. E così possiamo ascoltare quella parola piantata in voi o iniziare ad operare. E siate facitori della parola, non uditori soltanto, facitori della parola. Dobbiamo proprio stare alla presenza del Signore chiedendo che Lui possa seminare in noi la sua opera, che possa operare Lui. Perché nel momento in cui spalanchiamo il nostro cuore e il Signore entra, senza che noi facciamo nulla, senza che noi ci dobbiamo impegnare in qualsiasi maniera, in qualsiasi modo, la sua opera Lui la porta avanti e ci rendiamo conto che Lui ha potuto operare, senza che noi ce ne accorgiamo neanche. A volte capita di dire: ma guarda che bello, è avvenuto questo e questo e questo, non l'ho neanche dovuto né pensare né concepire. Il Signore ha operato Lui, io non me ne sono neanche accorto. Poi il Signore ci fa vedere dopo la sua opera ed è una gioia vedere la sua opera realizzata da Lui, non da noi. È una gioia vedere che siamo stati zitti, in silenzio, e che Lui ha potuto operare. È una gioia magari quando incontriamo qualcuno che il Signore mette sul nostro cammino e non riempiamo di nostre parole stolte ed ingannevoli le persone, ma magari è Lui a parlare e noi siamo stati in silenzio e quella persona è rimasta illuminata dallo sguardo di Gesù che era nei nostri occhi. E noi possiamo andare via gioiosi e dire: Signore, hai veramente operato tu, perché io non sapevo neanche dove mi trovavo, io ero qua, ma io non c'ero, non mi sono neanche reso conto. Però quella persona è andata via gioiosa, evidentemente ha visto il tuo sguardo, io non ho capito, ma lui ha capito. Meraviglioso, servo inutile perché non fa nulla, fa lui e noi neanche ci rendiamo conto. Dobbiamo lasciarlo operare, perché se operiamo noi siamo una disgrazia. Riflettiamo su un aspetto fondamentale. L'uomo oggi si riempie la bocca di evoluzione, di crescita, sotto vari ambiti, non stiamo qui ad elencare. Ma l'uomo non fa altro che di anno in anno che scavarsi sempre di più la fossa, distruggendo il pianeta. Pensiamo a l'uomo si riempie la bocca di questa evoluzione, no? Le macchine che inquinano, le fabbriche che inquinano. In 70 anni, dal dopoguerra, più o meno dalla Seconda Guerra Mondiale, anche prima, ma con ritmi molto più lenti, ma dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'uomo ha iniziato a riempire di pattume la terra, di insozzarla, di distruggerla ad un ritmo decisamente più elevato di prima. Se questa è crescita, l'uomo la chiama crescita. In realtà è autodistruzione, ma l'uomo neanche è talmente stolto che l'uomo non se ne rende conto. Ciò che l'uomo concepisce come crescita in realtà è autodistruzione, perché i tempi di vita si abbattono, perché le malattie aumentano. Oggi c'è un campionario di malattie che una volta non c'erano. Una volta non esisteva magari la depressione, sindrome depressiva, adesso esistono tutte queste forme di patologie e l'uomo va avanti pensando di crescere, mentre invece si autodistrugge e non se ne rende conto. È così. Se uno è uditore della parola e non facitore, è simile a un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio. Egli osserva se stesso e poi se ne va, dimenticando subito com'era. Sono versetti veramente che richiedono di stare tanto alla sua presenza, perché c'è tanto veramente da far lavorare il Signore nei nostri cuori con la sua parola in mano. Veramente il Signore deve veramente lavorare tanto. Io mentre riflettevo questo, proprio chiedevo al Signore di illuminare il mio cuore, perché non sono in grado di comprendere, non sono in grado neanche di leggerle queste parole, ma proprio chiedo che il Signore illumini il mio cuore, affinché continui la sua opera di trasformazione e affinché mi trasformi da uditore in facitore della sua parola, affinché la sua parola sia proclamata. E non dimentichiamo mai, mentre leggiamo questa parola, dove il Signore è venuto a raccoglierci, in che condizioni eravamo e magari in che condizioni siamo. Leggiamo in Luca al capitolo 17, versetti da 11 a 19. Luca 17, versetti da 11 a 19. Or avvenne che nel suo cammino verso Gerusalemme egli passò attraverso la Samaria e la Galilea, e come egli entrava in un certo villaggio gli vennero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali si fermarono a distanza e alzarono la voce dicendo: Gesù, maestro, abbi pietà di noi. Ed egli, vedutili, disse loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. E avvenne che mentre essi se ne andavano, furono mondati. E uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce. E si gettò con la faccia a terra ai piedi di Gesù, ringraziandolo. Or questi era un samaritano. Gesù allora prese a dire: non sono stati guariti tutti e 10? Ma dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia ritornato per dare gloria a Dio se non questo straniero? E disse a questi: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. In questo brano vediamo 10 malati, 10 lebbrosi. E riflettendo sul passo che abbiamo appena letto di Giacomo, mi veniva in mente proprio come questi 9 lebbrosi che non tornano per glorificare Gesù, è come se abbiano osservato se stessi. E se ne sono andati dimenticando subito com'erano. Sono guarito, mi sono già dimenticato di com'ero. Ma vado. Che opera potente ha fatto il Signore? Che cosa hanno fatto queste persone? Forse questi 9 lebbrosi che se ne sono andati e non sono tornati a glorificare Gesù, hanno dimenticato, non si sono neanche accorti che sono stati guariti mentre essi camminavano, andando verso i sacerdoti. Non hanno fatto assolutamente nulla. Ha fatto e compiuto tutto Gesù. L'opera dall'inizio alla fine la compie Gesù. E loro si sono ritrovati guariti, sono perfetto, sto bene. A volte questo mi umiliava particolarmente, perché tante volte, in particolare sul lavoro, mi rendo conto che il Signore risolve certi guasti, anche un po' ostici, li risolve Lui mentre io neanche me ne accorgo. Poi sì, mi diceva: ma sei tornato indietro? Perché io ho operato, tu non hai fatto nulla, ho operato io, ma dobbiamo tornare indietro. per glorificare, perché Gesù è il vero e solo unico re di gloria. Ogni cosa ruota intorno a lui. Il concetto di ruotare intorno a Gesù ne è permeato l'universo intero. Ogni cosa ruota intorno. Gesù è al centro. Gli uomini si riempiono la bocca parlando di stelle, è vero, questa è opera del Signore, stelle maestose, stelle gigantesche. Tra l'altro, una volta, tempo fa, ho letto un articolo scientifico che mi ha fatto pensare sulla luce, sulla luminosità, sulla potenza, su quanta luce, Gesù è luce, che luminosità può avere. Pensiamo al gran trono bianco, no? La luce, il bagliore di Gesù. E ho letto in un articolo che è stato osservato a distanza nell'universo, sono stati osservati, non so in che quantità, non ricordo il dato, ma è stato osservato anche dei grossi, ben più grossi della Terra, dei pianeti interamente fatti di diamante purissimo. Proviamo a pensare, l'uomo oggi si arrabatta a rubare per un diamantino così, il Signore ha costruito e fatto, secondo la sua volontà, dei pianeti che sono molto più grandi della Terra, pieni ovviamente, di fatti di diamante purissimo, con adiacente delle stelle molto più potenti del nostro Sole e altamente più luminose. Poi proviamo a pensare un raggio di luce che passa attraverso a questa enorme sfera, enorme, gigantesca. Noi non possiamo calcolare queste dimensioni, sono dimensioni che vanno al di là della nostra portata, perché in confronto la Terra è un puntino. Davanti a queste, proviamo a pensare a un raggio di luce che attraversa questa enorme sfera che noi non possiamo neanche concepire, pensare da quanto è grande. Possiamo pensare all'incremento, alla potenza di questi raggi di luce che, attraversando questa enorme sfera di diamante purissimo, e chiaramente questa luce diventa, va via via, sempre più potenziata attraversando. Pensiamo al bagliore, alla luce. Gesù è molto di più. Gesù è molto di più. Gesù è molto di più. Ha compiuto tutto senza di noi. Ma la grazia è per tutti, eh? Tutti e 10 lebbrosi sono stati guariti. È per tutti. Chiunque vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Chiunque. È per tutti. La grazia è pronta, è preparata. Per chiunque. Per chiunque. Tutti e 10 lebbrosi sono stati guariti. Non si è trovato nessuno che sia ritornato per dare gloria a Dio se non questo straniero. Riflettiamo magari, io lo dico per me, quante volte magari il Signore opera, compie miracoli, ci rimette in perfetta salute, magari attraversiamo un piccolo periodo di malattia. Ho fatto una piccola testimonianza che mi ha particolarmente umiliato. Sapete, siamo stati via 2 settimane al mare. Dopo alcuni giorni, dopo un paio di giorni che eravamo lì, i primi 3 giorni sono stati di sole particolarmente intenso. A un certo punto, considerate che eravamo anche in un posto logisticamente un po' angusto da raggiungere e di difficile anche gestione degli spostamenti, e a un certo punto una sera ci siamo ritrovati con la bambina che aveva quasi 39 di febbre, lontano da tutti i servizi, poter raggiungere, anche solo farsi prescrivere un antibiotico diventava veramente complesso da gestire. Abbiamo pregato, il Signore ha operato, la bambina... Dopo un paio di giorni il Signore l'ha ristabilita, lui ha avuto la febbre pesante un paio di giorni, di notte in particolare, durante il giorno si affievoliva, ma poi dopo di notte ritornava, una gran sudorazione, la piccola, poi a un certo punto la mattina dopo si è svegliata, perfetta, era guarita, non ha più niente, pronta per il mare, diremmo. No, noi non dobbiamo essere pronti come questi 9 lebbrosi, pronti per quello che il mondo ci ha apparecchiati, noi dobbiamo essere come quel lebbroso che torna indietro e che si inginocchia alla presenza del Signore ringraziandolo e lodandolo per dar gloria a Lui, perché Lui è il solo unico, vero, unico Re di gloria, è il Signore, Gesù Cristo è il Signore, è l'Onnipotente, è colui che può fare al di là di quello che noi possiamo pensare. Quindi questo samaritano, possiamo dire, ha praticato la parola, è facitore, è tornato indietro, non ha ascoltato, non si è fermato a vedere la guarigione, ma è tornato indietro. E Gesù gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. La grazia è per tutti, tutti e 10 però, ricordiamocelo, tutti e 10 sono stati guariti. Riflettiamo quando magari non torniamo indietro, non lo lodiamo, come è giusto che venga lodato. Stiamo alla sua presenza, inginocchiamoci, perché lui è il solo e unico vero re di gloria. Lui desidera essere lodato. Dobbiamo stare alla sua presenza lodandolo. Quante volte il Signore pungola il nostro cuore e ci dice: basta con le tue richieste, lodami. glorificami e io mi occuperò di te. Cercate prima il regno di Dio, poi lui si occupa di noi. Cerchiamolo, lodiamolo, glorifichiamolo e lui certamente opererà in modi che a noi non sono chiari, ma certamente lui opera. Vedremo la sua opera se stiamo alla sua presenza e ascoltiamo. Ma c'è un passo, c'è un versetto che abbiamo letto in Giacomo, lo abbiamo rimarcato anche prima: deposta ogni lordura e residuo di malizia. Apriamo il nostro cuore al Signore, confessiamo. Se c'è qualche ostacolo, se c'è del fango tra noi e il Signore, confessiamolo. E odiamo quel fango, perché siamo chiamati ad odiare il peccato, il nostro personale peccato. Perché se non lo odiamo, lo coccoliamo. Dobbiamo amare e anelare a Gesù e odiare il peccato. Perché se non lo odiamo, lo coccoliamo. Dopo ritorna. Le recidive non sono belle, che le recidive a volte sono peggiori della prima. Una malattia, no? Quando torna a bronchite, poi uno non l'ha curata bene, non ha fatto una cura, e poi la bronchite ritorna, e la seconda volta magari è peggiore della prima, è più ostica da scardinare. Vuole tripla dose di antibiotico, punture, e poi se poi c'è la terza è ancora peggio, poi magari ci può essere il rischio del ricovero, con le flebo è dura. Riconoscenza, gratitudine per quanto il Signore ha fatto e continua a fare per noi. Mentre riflettevo questo pensavo alla situazione magari di tante nazioni dove non c'è libertà di culto. Pensiamo anche alla Nigeria, da cui viene il nostro caro fratello Mandy, e raccontava in qualche chiacchierata anche con lui, diceva a volte da noi si vede, piazzano una bomba davanti alla chiesa, poi boom, e ringraziamo il Signore, se possiamo essere qua e non c'è una bomba lì fuori, perché il Signore ci ha posto qua. Noi non siamo certamente migliori. Pensiamo, veniva citata prima in preghiera, il caso della Corea del Nord, che è devastante, probabilmente quanto di più devastante c'è oggi. Corea del Nord è una necrocrazia, dove due persone già morte sono gli attuali dittatori di 26 milioni di persone. È una situazione devastante. Questo leader, che è morto 30-40 anni fa, che era il nonno dell'attuale, chiamiamolo presidente, dittatore, e poi suo padre, e poi adesso che c'è lui, ma il leader è ancora, lo chiamano, lo hanno imbalsamato, mummificato, lo hanno messo lì in una teca, perché per loro l'eterno presidente è quello che è morto, è il nonno di quello che è presidente ora, che agisce, ma per loro agisce per conto del nonno che rimane. Ed è una situazione devastante. Pensiamo a che situazioni possono vivere questi fratelli. Pensiamo a una... Tra le tante situazioni che vivono questi nordcoreani, che è una situazione assolutamente devastante, loro sono obbligati e costretti a tenere in ogni muro, in ogni parete, l'immagine dell'eterno presidente, dell'eterno segretario generale della nazione, cioè il nonno e il padre dell'attuale leader, devono tenerle sempre lì attaccate e inginocchiarsi e adorarlo. Perché per loro c'è il culto del leader, non c'è altro. Tutti i libri di tutte le religioni, tutta la Bibbia, chiaramente se viene trovata, le persone vengono... Attenzione, se trovano uno con la Bibbia, fucilano tutti o, peggio, incarcerano in campi di prigionia, non solo chi viene trovato, ma anche tutta la famiglia allargata. È la nazione al mondo col più alto rapporto tra popolazione e soldati. C'è un soldato ad ogni angolo di strada che controlla e monitora e riferisce al regime ogni cosa che viene fatta. Le persone non possono neanche chiudere le tende di casa perché vengono spiate in ogni cosa che fanno. E quelli che particolarmente ossequiano il regime ricevono un bollino e possono andare a vivere nella capitale, dove c'è un po' più di cibo, perché chi vive nelle periferie non ha di che mangiare, e se anche quel qualcosa che lavorano, quel po' di riso che magari riescono, perché non hanno mezzi, non hanno niente, soprattutto chi vive nelle campagne, gli viene tolto per portarlo a quelli che vivono nella capitale, che beneficiano, mi sembra siano intorno a 3-4 milioni, 3 milioni circa di abitanti in rapporto ai 26, che non hanno di che mangiare, di che sostentarsi, e non hanno neanche accesso alla parola. Avere accesso alla parola lì è veramente pesante, perché si è controllati in ogni attività. Se uno prova a piegare una pagina di un giornale in cui era raffigurato il leader, e non sto scherzando perché l'ho letto, viene ucciso. Perché la foto del leader non si può piegare. Se tu la pieghi, ti uccidono. Una volta lessi in un articolo, lo zio del presidente ha usato a pisolarsi appena a una riunione del leader, è stato ucciso. Persone che magari, anche solo il taglio di capelli, ci sono 8, 10, 12 tagli di capelli autorizzati dal regime. Chi si taglia i capelli diversamente viene portato in un, non so come venga considerato, ma quindi torture estremamente pesanti, controlli sulla vita estremamente capillari, il controllo del cibo, il controllo anche quando, può sembrare una battuta, si va al bagno. E cosa si fa? Se magari si apre qualcosa, si tira fuori qualcosa. E noi che siamo qui abbiamo questa? Pensiamo a queste persone, che torture che vivono. Tempo fa lessi questo articolo, questi 5 nordcoreani che vivevano in un villaggio al nord, che lì tentano di scappare, di attraversare il confine a nuoto, vengono uccisi talvolta. Sono delle immagini raccapriccianti di gente che prova a scappare, ma se viene presa non lo può più raccontare, perché vengono direttamente... Un regime veramente atroce e feroce, dei più feroci attualmente su questa terra. Infatti, vediamo, è ai primissimi posti. Il primo, credo sempre al primo posto, secondo la tabella di porte aperte, lo vediamo tutti gli anni, al primissimo posto costante, c'è questa piccola nazione, armata fino ai denti, hanno armi nucleari, sono armati veramente in maniera pesante, con un esercito. Pensiamo a queste persone. Noi siamo qui, io che sono qui, posso avere la parola in mano, quante Bibbie abbiamo in casa, quanto tempo possiamo spendere davanti alla parola, magari per un piccolo nordcoreano poter stare 5 minuti, poter andare nel bosco di nascosto, magari di notte, a scavare sottoterra, tirar fuori magari qualche pagina della Bibbia perché il contrabbando è arrivato ed è stata piantata magari da qualcuno che l'ha piantata lì qualche anno prima e che poi è morto per poterla piantare lì, e questa persona magari scava e dice: qualcuno l'ha piantata qua, purtroppo non c'è più, ma io ne posso beneficiare. E noi facciamo come quei 9 lebbrosi che si voltano e se ne vanno? Lo dico per me, Dove sono gli altri 9? Dice Gesù: non si è trovato nessuno che sia ritornato per dare gloria a Dio se non questo straniero. Ma se andiamo davanti al Signore senza la consapevolezza di ciò che siamo, senza una piena consapevolezza di quanto siamo stati graziati, di quale grazia ci è stata donata, di quale meraviglia ci è stata donata, viviamo anche in tempi dove possiamo mangiare, possiamo vestirci, possiamo lavarci, abbiamo acqua calda, acqua fredda. Siamo riconoscenti a Gesù, grati per quanto il Signore ha fatto e continua a fare tutti i giorni per noi. Io mi sono trovato mancante davanti a queste riflessioni che il Signore ha messo sul mio cuore. Veramente il Signore mi ha proprio fatto vedere che devo veramente stare alla sua presenza con gratitudine, con ringraziamento, per non svilire, per non umiliare questa parola che il Signore ci ha dato. Quante volte con superficialità ci accostiamo e pensiamo che sia una delle tante volte che leggiamo e ascoltiamo, che poi magari ci rimettiamo a fare le nostre faccende come se niente fosse. È la parola di Dio. Non facciamo come quei 9 che si voltano e che se ne vanno. Questo samaritano si gettò con la faccia a terra ai piedi di Gesù, ringraziandolo, glorificandolo. Glorifichiamolo, stiamo alla sua presenza per lodarlo. In Osea, al capitolo 11, versetto 7, lo leggo soltanto io, è scritto: il mio popolo tende ad allontanarsi da me, malgrado invochino l'Altissimo, nessuno di essi lo esalta. Il mio popolo tende ad allontanarsi da me, malgrado invochino l'Altissimo, nessuno di essi lo esalta. Gesù è il vero e solo unico re di gloria, tutto parte dalla gloria, glorifichiamolo. Sempre in Osea, al capitolo 10, capitolo prima, versetti 1 e 2 è scritto, lo leggo soltanto io: Israele era una vigna lussureggiante che dava frutto per se stesso. Più cresceva il suo frutto, più moltiplicava gli altari, più ricco era il suo paese, più belle faceva le sue colonne sacre. Il loro cuore è diviso. Ora ne porteranno la pena. Egli abbatterà i loro altari, distruggerà le loro colonne sacre. Il loro cuore è diviso. Com'era il cuore di questi 9 lebbrosi? Che, visti guariti, se ne sono andati. Certamente un po' di gratitudine umana l'avranno mantenuta, ma l'onorare la legge, rispettare la legge. Tra l'altro, mentre pensavo alla legge, perché i presupposti siano che i 9, parlando del samaritano, i 9 magari potessero essere dei giudei. Ovviamente non lo sappiamo, non ci sono dettagli, ma pensiamo a ciò che fece Giona nel capitolo 1, nei primissimi versetti del capitolo 1. Il Signore parlò al cuore di Giona, gli diede delle indicazioni ben precise, e lui, al piazza, Itachi se ne andò dalla parte opposta. Pagò tutto davanti agli uomini, pagò il biglietto, fece davanti all'uomo ciò che è giusto, quindi pagò il biglietto per Tarsis, o Tarsis non lo rubò, lo pagò. Pagò tutto davanti agli uomini, ma per andare dalla parte opposta rispetto alla volontà di Dio. Quindi davanti all'uomo Giona era a posto, pagò il biglietto, si imbarcò, sono al mio posto, pagato, posso salire. Ma ha pagato per andare dalla parte opposta di dove il Signore lo voleva. Non si è Luca 17:18, non si è trovato nessuno che sia ritornato per dare gloria a Dio se non questo straniero. Certamente non possiamo comprendere la grazia, non possiamo comprendere nulla se non deponiamo ogni residuo di malizia e ogni lordura. Senza confessione e comprensione dell'iniquità e confessione non vediamo la grazia, non ne sentiamo il bisogno. I nove avevano afferrato la grazia, ma rimanevano attaccati alla legge. Pur guariti non andarono oltre a quanto prescritto. Il samaritano, invece estraneo alla legge, ritornò spontaneamente a Gesù. Sorgente della grazia, diede gloria a Dio, si gettò ai piedi del Salvatore per lodarlo. Ma certamente per quell'uno che tornò, si apre la strada della gioia, della crescita spirituale, del frutto, della pratica. Alzati, dice il Signore, e va, la tua fede ti ha salvato. I nove erano rimasti attaccati agli ordinamenti che gli impedivano di muoversi sul terreno della grazia. Non c'era gioia. E così, veramente, guardiamo a noi stessi, apriamo i nostri cuori davanti al Signore, perché questa parola è una parola che deve spaccare, che deve rompere i cuori, una parola che deve veramente spaccare e rompere i nostri cuori affinché possiamo aprire il nostro cuore, possiamo deporre ai suoi piedi il residuo di malizia, la nostra iniquità, il nostro peccato. Nel momento in cui riconosciamo la grazia, naturalmente parte la lode, naturalmente parte una lode spontanea, una lode sincera, una lode ripiena di gratitudine, una lode consapevole, conscia che non meritiamo nulla, non meritiamo nulla. L'adoratore vede Gesù, dimentica il mondo, dimentica i problemi, dimentica ciò che non è Gesù. Tornando all'esempio di prima, quando chiudiamo la porta della nostra stanza, della nostra camera, e ci sediamo a meditare, e tra quella scrivania e la porta, in mezzo cerca di metterci il maligno in tutti i modi possibili, adoriamo il Signore. Adorazione. Gesù è per noi. Gesù è per noi. E possiamo ben dirlo a gran voce che Gesù è per noi. Pensiamo a quell'indemoniato gadareno, da quella parabola, che non è una parabola, è un evento, ma da quell'evento dell'indemoniato gadareno possiamo estrapolare veramente tante informazioni, perché questa legione di demoni pensava primariamente che Gesù fosse venuto lì per loro. Invece no, Gesù è per noi. Sei forse venuto tu qui prima del tempo? Non tormentarci. Non sapevano neanche perché Gesù era lì. Non lo avevano capito, non erano in grado di comprenderlo probabilmente. Pensavano che Gesù fosse lì per loro, per gettarli nell'abisso prima del tempo. Che dicono questo a Gesù: sei forse tu qui venuto a gettarci nell'abisso prima del tempo? Sei venuto qui prima del tempo? Ma Gesù non era lì per loro. Gesù era lì per noi, Gesù era lì per guarire, Gesù era lì per scacciare. Gesù è per noi. E quel brano della parola la dice lunga. E a volte noi pensiamo che il maligno possa operare, fare. Il maligno non sa niente. Questa legione neanche sapeva perché era lì Gesù. Pensavano che fosse venuto prima del tempo, perché ovviamente dietro a quel capo volevano accusare Gesù, come se Gesù contravvenesse a ciò che aveva dichiarato loro, che sarebbe venuto in un certo tempo ben preciso. E loro erano pronti ad accusare, a dire: sei venuto qua prima del tempo? C'è qualcosa che non torna? Ma loro non sanno. Il maligno non può nulla. Gesù può. Gesù è potente da distruggere, spaccare e rompere i cuori. Maligno non sa, non può niente, è già morto. Siamo partiti riflettendo sul credente, no? Abbiamo citato prima questa parola all'inizio, il credente. Pensiamo a queste persone, come dicevamo, che magari in evangelizzazione dicono di credere e poi se ne vanno. Ma il credente è un contemplatore, il credente sta alla presenza di Gesù in lode costante. Il credente è un adoratore di Dio, è un adoratore. Adoratore che loda, che sta alla presenza, in ginocchio, con timore e tremore, lodando il proprio Dio, Gesù, il Salvatore. Il contemplatore è altresì un vigilante, colui che vigila. Siamo chiamati a vigilare. Vegliate, pregate, dice la parola. Ma se non contempliamo, se non lodiamo, come possiamo vigilare? È il Signore che vigila per noi, che veglia. Che veglia su colui che loda. Cercate prima il regno di Dio e ogni cosa sarà sopraggiunta. Certamente ciò che sarà sopraggiunto non è la pace nel mondo. L'altro giorno ero in un'azienda e avevo di fronte a me un impiegato, diceva, ecco, i tifoni, non c'è più, un giorno c'è il sole, un giorno c'è la neve e la guerra. Il Signore non è venuto per mi ricordo ero piccolino, facevo la scuola elementare e la mattina c'era la maestra, era una maestra ovviamente cattolica, particolarmente dedita alle varie preghiere cattoliche, eccetera, e quindi ci faceva ripetere che nel mondo non ci sia più la guerra, che nel mondo non ci sia più la fame, insomma tutte problematiche macro, no? Non c'è più fame nel mondo, più guerra, più malattia, un mondo perfetto, no? Ma il Signore non è venuto per togliere la guerra dal mondo, per togliere la fame, per togliere la cronaca nera, ogni porcheria. Il Signore è venuto per trasformare i cuori, per rompere i cuori, per venire a dimorare nei cuori, per venire ad abitare nei cuori. Perciò dobbiamo stare alla presenza del Signore lodandolo in contemplazione del suo volto, della sua presenza. Siamo chiamati come quel samaritano che tornò per dare gloria a Dio, è scritto nel versetto 18. Non si è trovato nessuno che sia ritornato per dare gloria a Dio se non questo straniero. Niente, ho altri passi, ormai il tempo. Ringraziamo veramente il Signore, stiamo alla sua presenza proprio desiderosi di lodarlo, di ringraziarlo, di contemplare il suo volto affinché la lode ci renda vigilanti, la lode ci renda pronti, la lode, Gesù ci renda pronti attraverso la lode, affinché la nostra giustizia non ci interessi, i nostri problemi, le nostre difficoltà. Ci occupa il Signore dei nostri problemi, delle problematiche che viviamo, delle nostre preoccupazioni, delle nostre sollecitudini. Certamente siamo pieni di problemi, di sollecitudini, lo dice la parola. Se hanno fatto questo a me, a maggior ragione, cosa faranno a voi? Amen.